Allora, se ho ben intuito il percorso sul discepolato nel Vangelo di Marco, ok, e a me è stato chiesto il commento di quei versetti del Vangelo di Marco in cui Gesù dà per la prima volta l'annunzio della sua passione e resurrezione. E questi versetti sono contenuti al capitolo 8, io ho preso in considerazione i versetti dal 31 al 38. Marco 8. Quindi prima li leggiamo per entrare così in ascolto della parola e poi li accompagniamo con le nostre di parole. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: "Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini." Convocata la folla, insieme ai suoi discepoli, disse loro: "Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi." Beh, diciamo che avete iniziato e avete scelto di partire da un testo bello strong, insomma, bello denso, che presuppone una parte precedente molto ampia, nel senso che qui siamo al capitolo 8° del Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco è nettamente diviso in 2 parti, nettamente non da un punto di vista strutturale o grammaticale, proprio da un punto di vista contenutistico. E nel leggerlo ci si rende conto della suddivisione di queste 2 parti, soprattutto attraverso l'utilizzo dei verbi. Allora noi potremmo dire questo, che la prima parte potrebbe essere riassunta in questa espressione: comprendere il regno, comprendere cos'è il regno. La seconda parte con quest'altra espressione: entrare nel regno. Nella prima parte, infatti, prevalgono dei verbi come capire, vedere, comprendere o non comprendere, aprire il cuore, avere il cuore indurito, ascoltare, rivelare, cioè sono dei verbi che, se ci fate caso, hanno tutti un unico filo conduttore, cioè un rapporto con il regno che è un rapporto di fronte al quale tu stai ancora ricevendo. Stai ricevendo la rivelazione del regno di Dio. E stai cercando di comprendere, e questa comprensione può essere anche ostacolata oppure puoi rifiutarla, che cosa sia questo regno. La prima parte del Vangelo di Marco è fatta di molti incontri personali di Gesù con i personaggi del Vangelo. È fatta di uno stile prevalentemente di nascondimento, di piccolezza, di semplicità. E allora, nella prima parte del Vangelo di Marco, emerge questo fatto, che il regno è la bellezza di Dio nascosta nelle cose e negli atteggiamenti delle persone. Volevo farvi una citazione, ma appunto in preda a mille cose mi sono dimenticato il libro, però a memoria ve la potrei anche dare. Ho ripreso in mano per rileggerlo, penso per la terza volta, in parte la quarta, questo libro di Emmanuel Carrer che si titola Il Regno, che è veramente un libro molto stimolante. È la ricerca di un agnostico che prima è stato credente e poi perde la fede fondamentalmente. La perde per disabitudine, per una sorta di scetticismo interno che piano piano gli sorge e diventa agnostico, cosa che lui quando era credente aveva il terrore di diventare così, cioè di diventare uno che non sentisse più la verità di niente, no? Dice, sono diventato una persona per la quale il contrario della verità non è la menzogna ma la certezza. E questa è una definizione di agnosticismo veramente calzante. Cioè l'agnostico è uno che non può accettare che esistano certezze, insomma, quindi nemmeno ciò che viene da Dio, tantomeno ciò che viene da Dio dalla religione. Ora, questo agnostico a un certo punto vuole indagare perché è stato credente per un certo numero di anni, ma è un credente molto fervente, messa tutti i giorni, preghiera tutti i giorni, lezioni divine. E allora va a recuperare i suoi vecchi taccuini d'appunti di quando era credente e ricostruisce l'itinerario spirituale di Luca, discepolo di Paolo, e la narrazione del Vangelo. Attorno proprio a questo tema, ma cos'è questo regno di Dio di cui continuamente i Vangeli parlano, no? Verso la fine del libro arriva a raccontare, lui agnostico, un momento di incontro con una comunità che è la comunità dell'Arche, l'Arca, fondata da Jean Vanier, comunità di persone disabili, persone in difficoltà. E racconta che lui, uomo molto intellettuale, molto distaccato dalle cose, poi adesso agnostico, si trovò coinvolto dentro una festicciola di questi disabili e non, e a un certo punto una ragazza, così, segnata dalla sindrome di Down, si avvicinò a lui, tutta piena di gioia, per tirarlo dentro in un ballo. E lui inizialmente oppose molta resistenza dicendo no, io mi sentivo una scena veramente kitsch, di quelle che detesto, che non posso assolutamente sopportare, mi sono ritrovato lì perché un amico mi aveva insistentemente detto che sarebbe stato meglio che gli partecipassi. Poi a un certo punto dice, poi non so come mai ho deciso di abbandonarmi completamente a quella musica e a questa Elodie, si chiama questa ragazzina che la coinvolge, e mi sono messo a ballare anch'io insieme a tutti questi ragazzi disabili e dice, in quella leggerezza e in quella assenza di preoccupazioni, in quell'abbandono alla semplicità di quel momento, per un attimo, dice, ho avuto la percezione chiara di che cosa sia il regno. Ed è un testo veramente bello, e io penso che sia un'intuizione venuta da un agnostico realistica, cioè non nel senso dei portatori di handicap, che sono persone straordinarie, molte di loro, ma proprio il regno è esattamente quella bellezza nascosta nelle cose più semplici che ogni tanto emerge, che però non è immediata, non è costante, non è evidente e soprattutto non si impone. Per questo che ha bisogno di essere capito, per questo che il verbo che impedisce più di tutto l'accoglienza del regno, che nel Vangelo di Marco, nella prima parte del Vangelo di Marco, viene ripetuto, è avere il cuore indurito, perché certo il cuore indurito è quello che ti fa dire io mica mi metto qui a fare sta danza con sta bambina down, no? Quindi il regno, davvero ci possiamo far suggerire da una figura del genere che rimane distantissima dalla fede, ci possiamo far suggerire che cosa sia. Credo che ciascuno di voi possa indagare la sua vita cercando i segni del regno, no? E se ha questi segni del regno è rimasto col cuore aperto, col cuore indurito. Ora, la seconda parte invece del Vangelo di Marco, che consiste nell'entrare nel regno, quindi non solo nel comprenderlo e rimanerne anche in parte toccati, affascinati, no? questa logica di Gesù del seme che cade nella terra che nessuno vede. La seconda parte del Vangelo di Marco è entrare nel regno, non solo comprenderlo. E questa seconda parte ha tutt'altri verbi. Non c'è più ad esempio comprendere, non c'è più ad esempio vedere, ma c'è offrirsi, dare la vita, fare. Ci sono verbi che comportano una sorta di assunzione di responsabilità di chi decide con fatica di entrare in questa logica del regno. Quindi la prima parte del Vangelo di Marco è molto bella per coloro che devono capire che cos'è il rapporto, perché il regno poi è il rapporto con Dio, no? Dove sta il rapporto con Dio? La seconda è per coloro che è opportuno che si stacchino da una semplice comprensione anche emotiva nel senso giusto della parola emozione ed entrino in questa logica. Ora, qual è il passo che separa la prima parte dalla seconda parte? È la confessione di Pietro, la professione di fede di Pietro, il capitolo 8, che è immediatamente precedente ai versetti che adesso vi ho letto. Immediatamente prima c'è il momento in cui Pietro riconosce in Gesù il Messia. Ora, il riconoscimento del Messia, che cos'è? È dire tu sei la presenza di Dio, colui che noi aspettavamo. Ma quando gli dici tu, Gesù, cioè dovete mettervi in Pietro che è stato con Gesù per almeno 2 anni fino a quel punto, no? Forse di più. Quindi ha visto Gesù, rivelazione del regno, quindi ha visto i suoi incontri personali con le persone, le sue scelte, la sua piccolezza, la bellezza nascosta delle cose, nelle parole di Gesù. E quella professione di fede arriva quando Gesù è in un momento di perdita di discepoli, no? Quindi Gesù sta perdendo tutti i discepoli. Perché? Perché sta cominciando a rinunciare ai momenti di trionfo pubblico, cioè dell'idea del regno come una cosa che si impone con la forza e con la seduzione, ma sta mantenendo uno stile di incontro personale, di nascondimento, di seme che cade nella terra. Molti si allontanano perché questo stile non lo accettano, non lo comprendono, gli sembra uno stile da perdenti, come sempre sono considerati i cristiani nella storia, e i discepoli rimangono e Pietro fa la professione di fede. Quello è il momento che segna il passaggio dalla prima parte alla seconda parte. Dopo quel momento, quindi, avendo Gesù compreso che i suoi discepoli, di cui Pietro rappresenta, come dire, il capo, ma nel senso il simbolo di tutti, hanno compreso il regno, perché sennò non direbbero tu sei il Messia, allora dice che cosa vuol dire entrare in questa logica del regno. Come si fa a diventare noi stessi segni del regno? Per quello il testo che vi ho letto inizia con un verbo che non c'è fino a questo momento, quindi al versetto 31 del capitolo 8 di Marco, che è il verbo cominciare. E cominciò a insegnar loro, che leggi il Vangelo di continuo e dici come cominciò. E sono 8 capitoli che sta insegnando, non comincia adesso a insegnare. Però se si usa questo verbo vuol dire che sta iniziando una realtà nuova. Vuol dire che da lì in avanti Gesù si rivela in un modo nuovo. Che Gesù si riveli in un modo nuovo è un'esperienza che può essere traumatizzante, può essere molto faticosa. Nell'immaginare questa novità con cui Gesù ci si rivela, a noi fa bene pensarlo come un momento in cui Gesù ci fa uscire dal torpore, ad esempio, no? Ci fa acquisire un nuovo slancio interiore, siamo stanchi, siamo demotivati, Gesù si rivela in modo nuovo e noi ci sentiamo entusiasti. Ma qui ciò che accade è ciò per cui noi siamo qua, perché è importante che noi ci collochiamo nell'area di coloro che, discepoli di Gesù, hanno compreso cos'è il regno. E quando Gesù si rivela in un modo nuovo, a questo punto, si rivela nel modo di chi ha la sensazione sgradevole che la bellezza che ha toccato con mano, quasi la poesia, quasi l'emozione, sono destinate a una purificazione. Quindi questa novità con cui Gesù si rivela è una novità dolorosa. È successo nella vita che il Signore ci si sia rivelato così? Cioè, che ci abbia fatto prendere coscienza mentre eravamo relativamente tranquilli nella nostra esperienza di fede? Cioè, stavamo bene. Può darsi anche che eravamo col vento in poppa, perché io credo che Pietro fosse veramente col vento in poppa quando gli ha detto tu sei il Messia. In quel momento il Signore si riveli come uno che chiede di entrare in una logica più crocifiggente, più faticosa, di una logica di chi non solo prova un'emozione per qualche cosa, ma offre la vita per quella cosa. Quindi quel cominciò denota una realtà nuova che si sta spalancando. E questa realtà nuova, nel linguaggio, è immediatamente chiara agli uomini del tempo, perché Gesù dice il figlio dell'uomo, e questa è un'espressione attinta dal profeta Daniele, capitolo 7, dove Daniele vede il figlio dell'uomo sulle nubi del cielo, quindi un'espressione di gloria, questo uomo glorioso, cioè questa situazione positiva, questa esperienza felice, deve soffrire. Quel doveva significa è necessario, non un senso del dovere, cioè è necessario che perché ci sia la verità di quel momento bello, di quella gloria, si passi attraverso qualche cosa che gloria non è, che bellezza non è, che entusiasmo non è. Quindi il figlio dell'uomo che deve soffrire è una specie di congiungimento tra la gloria celeste e la fatica terrestre. Necessaria questa fatica terrestre perché quella gloria celeste diventi vera. Quindi faccio un brevissimo salto in avanti. Cos'è la risurrezione? Uso una parola difficile, l'inveramento della logica del regno. Se quella logica del regno non passa attraverso la fatica di essere vissuta e fatta propria, e la croce, non diventa vera. Questo figlio dell'uomo, che Gesù evidentemente associa a sé, dice deve essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi. Sono tre categorie di persone che indicano tre modi di vivere, tre filosofie dell'esistenza, che sono l'esatto opposto del regno. Gli anziani sono coloro che hanno a disposizione la ricchezza. I sacerdoti il potere, ammantato di religiosità, gli scribi la sapienza, ma la sapienza umana. Quindi oggi vorrebbero dire i ricchi, i potenti, un certo tipo di chiesa compresa, che evidentemente non è vicina al regno, ma lontana, e intellettuali, soprattutto da un punto di vista scientifico. Perché c'è un'arroganza della scienza che si chiama scientismo, che continuamente ironizza la logica del regno. Ora capite che questi tre stili di vita sono l'esatto contrario di cosa Gesù ha fatto fino a quel momento. Ciò che stupisce è perché questi tre stili di vita dovrebbero prendere l'altro stile di vita e condannarlo? Non potrebbero bellamente infischiarsene? Cioè, a me che sono il grande intellettuale, il grande scienziato, il grande agnostico, che cosa me ne deve fregare di una bambina down che balla? Perché mi devo scagliare contro questa logica? E il fatto che ci si scagli contro questa logica, a parte l'eterna lotta bene-male, quindi demonio-dio, che è in atto da sempre nella storia, non dice forse che questa logica non è poi così tanto irrilevante? Perché se no la lascerebbero perdere, no? Se Gesù, che è stato uno che ha parlato a tu per tu, che ha predicato la piccolezza, che si è rivolto agli sfigati, che sono quelli del discorso della montagna, perdonate la parola, ma sono tutto un elenco di grandi sfigati, secondo la logica umana, dice: ma questo non conta niente, ma perché hanno dovuto intervenire nei suoi confronti? Che quindi vuol dire, se questa logica che valorizza le cose più semplici, in questa bellezza nascosta di Dio, non disturba, è così tanto insignificante, perché gli scribi di turno, i sacerdoti di turno, gli anziani di turno ci si scagliano contro? Evidentemente irrilevante non è, perché c'è una logica del regno che parla al cuore dell'uomo. Quando l'uomo sta di fronte a se stesso, nella sua nuda semplicità. Per cui l'uomo che è messo di fronte a se stesso nella sua nuda semplicità sa che non trova la verità nel potere, compreso quello religioso, nella ricchezza, nella cultura. San Paolo ha ripreso molto bene questo passaggio, la lettera ai Corinti, quando dice che c'è stoltezza della croce, è un grande commento a questo passo, anzi di per sé Paolo ha scritto prima di questo, quindi a me piace immaginare, con un po' di fantasia, che quel passo di Paolo abbia ispirato questo testo evangelico, nel senso non che il testo evangelico è stato creato, ma che è stato selezionato dal redattore, proprio per rendere concreto il passo di Paolo della lettera ai Corinzi, dove dice che c'è una stoltezza della croce. Quindi dice la cultura, e soprattutto allora la cultura greca, predica una sapienza, predica una forza, e noi predichiamo la stoltezza della croce, di Cristo crocifisso. Ma Dio ha scelto ciò che agli occhi del mondo è debole per confondere la sapienza dei forti. È veramente un commento a questa cosa, cioè, e ripeto, io dico, circolavano prima le lettere di Paolo dei Vangeli. Quindi Paolo ha suggerito, se non altro, questo tipo di redazione. A questo punto si scatena una resistenza incredibile di Pietro, il quale è preso da un grande affetto per Gesù, sì, possiamo dirlo, non vuole che a Gesù succeda quella cosa, certamente. Ma è solo questo? È solo il bene che Pietro vuole a Gesù e pertanto dice non ti potrà mai accadere questa cosa, oppure è la non accettazione del fatto che questo stile, che lui ha compreso essere uno stile vero, essere la presenza di Dio, essere il Messia, che questa logica del regno venga perseguitata, venga distrutta. È possibile che a Pietro questa logica faccia così paura cioè questa eventualità faccia così paura da diventare totalizzante? Mi spiego in questa frase. Cioè Gesù dà l'annuncio della passione e resurrezione. A volte mi dico, ma se Pietro avesse colto l'ultima parola dove gli dice guarda che io risorgo, magari avrebbe reagito diversamente. Invece è come se lui si concentrasse solo su la prima parte di questo annuncio, quindi il momento in cui Gesù gli dice, parla di uccisione, di persecuzione, di rifiuto, di sofferenza, e tutto questo annebbia l'annuncio di resurrezione. Sono i momenti in cui la paura di aderire al Vangelo, al messaggio di Gesù, al Signore, ci blocca così tanto, ci condiziona così tanto da non riuscire nemmeno più a vedere l'esito felice della nostra sequela. Più concretamente sono i momenti in cui noi ci immaginiamo dalla nostra sequela a Gesù una sorta di restituzione immediata, di una retribuzione istantanea del nostro essere discepoli. E più ancora esplicitamente i momenti in cui diciamo non sento più niente a essere cristiano, anzi, c'è soltanto delle complicazioni. Perché quel non sento più niente, che cosa sottintende? Che tu dovresti avere una restituzione emotiva forte della tua sequela. Anche in noi accade di annebbiare la speranza della risurrezione, cioè l'idea che il Signore ci ha promesso che prima o poi risorgeremo e che la restituzione del nostro essere discepoli avviene secondo i suoi tempi, secondo le sue modalità. E siccome crediamo alla vita eterna, mi permetto di dire, giusto per introdurre anche il Vangelo di domani, c'è una retribuzione che è nella vita eterna, non è tutta qui. Ci sono i sadducei che avevano una logica che la vita doveva essere messa in regola subito, che fanno una domanda a Gesù ironizzando sulla vita eterna, perché il loro concetto era se tu segui Dio, Dio subito ti deve retribuire. Che vita eterna? Vita eterna non esiste. Gesù risponde a suo modo, facendo capire che la vita eterna esiste ed esiste come, e per un credente è anche quella la forma di retribuzione. Però, prima di arrivare a approdare alla vita eterna, c'è un tempo di Dio in cui c'è una retribuzione, una sorta di restituzione alla nostra fedeltà che non ha i nostri tempi, no? Quindi anche a noi accade di essere come Pietro e dire io non accetto questa logica perché non vedo quando il Signore mi restituirà la vita piena che mi ha promesso. Gesù, di fronte a queste parole di Pietro, reagisce in un modo molto, molto forte, chiamandolo Satana. Satana è il principio sintetico delle logiche contrarie al regno. Le tre logiche incarnate da anziani, sacerdoti, sacerdoti e scribi, sono sintetizzate in questa figura, Satana. Ed è per questo che Gesù chiama così Pietro, perché gli dice: tu pensi esattamente non secondo Dio, cioè la logica del regno, ma secondo gli uomini. Cioè tu pensi, ora che hai compreso cos'è la logica del regno, che questa logica del regno debba trionfare senza passare attraverso momenti feroci di incomprensione, di sofferenza, di disagio. Quindi sottilmente cosa pensi? Che bisognerebbe imporre una dittatura del bene. Se io sono il Messia, se questa logica del regno è la logica vera, se tu l'hai compresa, e l'hai compresa, no? Perché è arrivato quella professione di fede, allora non resta che farla vivere a tutti. Non resta che utilizzare gli stessi strumenti umani per imporla. È Gesù che dice no, proprio perché logica del regno sarà schiacciata, ma l'ultima parola, cioè la resurrezione, spetterà ancora questa logica. A quel punto, e mi sorprende questo passaggio, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, perché quel discorso l'ha fatto finora fino ai discepoli, l'ha fatto agli intimi. Adesso Gesù fa un discorso per tutti. È come se volesse chiarire a tutti quanti che quel passaggio è necessario. Quindi vuol dire che queste parole di Gesù possono essere comprese anche da chi non è l'intimo, perché Gesù è molto attento nel Vangelo, no? A fare alcuni discorsi ai discepoli, altri alle folle. Diverse volte si dice: chiamati a sé i suoi discepoli, spiegava, eccetera, eccetera, ad esempio alcune parabole, alcuni gesti, no? Quindi lui mixa attentamente che cosa dice a tutti, che cosa dice ai suoi. Non parla alla stessa maniera a tutti. Qui, volutamente, quindi, li convoca tutti. Cioè, dobbiamo quasi immaginarcela fisicamente questa scena, quindi c'è un momento come questo più intimo con alcuni, poi a un certo punto altre persone che evidentemente chissà dove erano, no? Cioè viene da immaginarsi dove si trovavano, com'era questa cosa. Comunque li va a chiamare tutti e fa il discorso noto e conosciuto sul rinnegare se stessi, prendere la croce e seguirlo. Quindi istituisce quel momento e quello stile come necessario per essere veramente con lui, con Gesù. Che cosa può significare rinnegare se stessi? Nel Vangelo questa parola è usata un'altra volta, no? Quando Pietro rinnega Gesù. In che cosa consiste il rinnegamento di Pietro nei confronti di Gesù? Nel dichiarare che non lo conosce. Quindi rinnegare se stessi vuol dire non mi conosco. Ma in che senso non mi conosco? Cioè non mi prendo in considerazione. Non conoscersi non vuol dire non sapere chi sono, ecco, perché anzi, per rinnegarsi è necessario conoscersi, cioè, comprendetemi questa espressione. Chi non conosce se stesso, ciò che lo muove interiormente, le sue emozioni, i suoi limiti, le sue reazioni istintive alle cose, le sue fragilità, le sue ricchezze, non sa neanche da quali passioni è agito, capite? Noi siamo agiti da alcune passioni, che non sono tutte così tanto controllate da noi, deliberatamente scelte. Però conoscere se stessi vuol dire capire quali passioni agiscono dentro di noi. Per cui conoscere se stessi è necessario, è un'esperienza fondamentale per ogni tipo di crescita, tantomeno quella religiosa. Per cui quando dico che rinnegare significa dire non mi conosco, non lo dico in questi termini. Lo dico nei termini di chi, dopo aver conosciuto se stesso e sapere quali passioni lo muovono, riesce a far sì che le passioni che lo conducono verso l'affermazione del proprio ego siano sottoposte, ridimensionate, riposizionate dall'amore, che significa uscita dal proprio ego. E quanto più uno conosce che cosa lo muove interiormente, tanto più riesce a fare questo lavoro, eh? Ma in tutte le cose più semplici, no? Quanta ricerca della persona che sta al nostro fianco, della persona a cui vogliamo bene, noi facciamo per il suo bene o per l'emozione che mi provoca. Siamo venuti qua perché c'è una passione per l'ascolto della parola di Dio o perché voglio avere per me un momento di tranquillità, di silenzio. O c'è Don Umberto che parla, mi interessa sentire Don Umberto. O le motivazioni più profonde. Poi quelle che ci scandalizzano di più normalmente sono quelle vere e uno deve imparare a starci a contatto, perché se non ci sta a contatto queste passioni scandalose lo muovono dentro e lui non se ne accorge. Tanto siamo tutti uguali, ragazzi, non nel senso buono della parola, cioè abbiamo tutti dei movimenti interiori che sono inqualificabili, ma siamo noi stessi, cioè sono ai nostri occhi che sono inqualificabili, non agli occhi di Dio, capite? Una volta conosciuti, il processo di rinnegamento di sé può essere veramente fecondo, può partire. E consiste esattamente in questa capacità di mettere da parte le spinte che tutelano l'ego al fine di aprirsi a un bene più grande, che può essere il bene di una persona che c'è vicino, il bene di una comunità, il bene di coloro che incontriamo. E siccome per far questo normalmente la logica del regno, quella logica della piccolezza, del perdere se stessi, del nascondimento, è più efficace, anzi è quella che permette di raggiungere questo rinnegamento di sé, per questo che un cristiano la sceglie, no? Cioè è più facile vivere il rinnegamento di sé dentro una logica che sembra apparentemente perdente rispetto ad una logica che è vincente, capite? Ma sono cose di tutti, guardate, tutti i giorni. Cioè, io sono chiamato a tenere degli incontri in un posto piuttosto che in un altro posto, no? E certo che in un posto ci sono 500 persone che sono lì ad ascoltare, come mi è successo diverse volte, o 200, dici, ma siete galvanizzato, E ce ne sono 5, non sento la stessa cosa. Il mio ego mi dice, vorrei fare le cose per 500 persone in maniera straordinaria, ma perché? Perché sono 500 o perché mi fa piacere suscitare l'ammirazione di 500 persone? E quindi mi devo interrogare, se ce ne sono 5 cosa faccio? Non preparo nulla? Vado lì improvviso perché tanto sono 5. Ora, questa logica del regno, cioè ad esempio, è totalmente contraria a questo modo di ragionare, no? Ma guardate, c'è sulle cose di tutti i giorni. Allora, è importante capire uno se vuole veramente stare in compagnia del Signore o no, essere discepolo o no. Perché se vuole stare in compagnia del Signore è più facile che lo trovi, io non dico che è impossibile trovarlo nelle logiche vincenti, nelle logiche in cui ci si impone, nelle logiche in cui tutti applaudono, nelle logiche grandi, come dire. Però è più facile trovarlo nelle logiche più semplici. Se si vuole essere discepoli. Adesso mi permetto di leggervi un testo di Martini, che poi dopo vi lascio, che per me è molto illuminante da questo punto di vista. Lui, commentando il Vangelo di Marco, commentando proprio questi passaggi, scriveva così. Gesù in questo testo chiede di scegliere coraggiosamente una vita simile alla sua, di sceglierlo nel cuore, perché l'avere questa o quella situazione esterna non dipende da noi. Cioè, uno potrebbe essere l'amministratore delegato della, che ne so, di Google, e deve fare quello nella vita, essere un personaggio pubblico, avere potere tra le mani, non dipende sempre da lui. Ok? Dipende da noi, invece, scegliere nel cuore una vita quanto più possibile vicina al suo modo di vivere tra gli uomini. Non dipenderà da noi scegliere sempre il servizio più umile, la posizione meno appariscente, la condizione esteriore più modesta, ma dipenderà da noi l'avere nel cuore questo desiderio di essere in quanto possibile dove Gesù è. E quindi, tra posizioni di maggiore o minor prestigio e potenza, preferire le seconde. Tra condizioni di maggiore o minore ricchezza, preferire queste ultime. Tra posizioni di servizio comodo o disagiate, preferire quelle disagiate. Cioè, se puoi scegliere. Ecco come avviene in questa seconda parte di Marco l'avviamento alle scelte evangeliche. Gesù si mette davanti, presenta se stesso e invita ciascuno ad essere là dove lui si trova, almeno col cuore, almeno con il desiderio, perché questa è la maniera di capire profondamente il senso di tutto il Vangelo. Qui fa un passaggio straordinario, secondo me. Questa è una scelta estremamente importante, perché al di là di tutte le teologie, di tutte le teorie, investe la capacità di capire tutto il Vangelo dall'interno. Quando non si è fatta la scelta fondamentale di essere dov'è Gesù, e non soltanto nella sua attività esteriore descritta nella prima parte di Marco, ma lungo l'itinerario che porta alla croce, descritto nella seconda, non sarà possibile inquadrare le altre verità evangeliche, cioè dare il loro posto giusto, avere la visione completa, cioè quel rapporto tra le singole cose e il loro sfondo, che mette ogni cosa al suo posto. Questo. Martini proprio, questo era veramente Martini. Cioè, penso abbiate capito, no? Cioè, noi prendiamo singole frasi del Vangelo. Alcune ci scioccano, dicono sono impraticabili, oppure sono un grande messaggio sociale, perché bisogna aiutare i poveri, perché la società ne ha bisogno. E lui dice, finché tu non entri nella logica che devi fare la scelta per essere amico di Gesù, per essere discepolo di Gesù, per stare dove Gesù è, non puoi capire fino in fondo alcuni pezzi del Vangelo, cioè gli darai un altro significato, ti sembreranno irraggiungibili, ti sembreranno delle favole. La cosa che ti fa capire tutto il Vangelo, cioè lui dice il rapporto tra la singola pagina evangelica e il suo sfondo, è questo desiderio di essere dove il Signore è, e questo legame profondo con Lui, che ti rende chiara. Io ve l'ho tradotta come visione delle cose, era una meditazione fatta a noi preti, usavo una parola tedesca che è Gestalt, che significa appunto una visione completa delle cose. Questa visione completa delle cose del Vangelo è possibile dal punto prospettico in cui tu la guardi. Per questo sono riduttivi quelle interpretazioni evangeliche che parlano solo di, ad esempio, di riscatto sociale dei poveri, sono vere, ma sono riduttive. Il Vangelo non è il racconto del riscatto sociale dei poveri. Si avvicina ai poveri perché Gesù ha fatto quella scelta e lì si incontra il Signore. Così come se uno facesse soltanto un'esperienza contemplativa per la ricerca interiore di se stesso, e quindi il Vangelo è un grande scavo di conoscenza di se stesso, e la preghiera contemplativa è una sorta di terapia psicologica che lasciamo fare al Signore. No, cioè quello era lo stile di Gesù, se vuoi essere vicino a Gesù sei lì. Martini continua dicendo: ogni vera ripresa, ogni vero approfondimento dello spirito, ogni capacità di comprendere le situazioni nelle quali ci troviamo, la nostra situazione nel mondo, la situazione presente della Chiesa, parte da questa rinnovata adesione alla via di Gesù, così come ci è presentata nella seconda parte del Vangelo di Marco. È il segreto evangelico che ci dà il modo di capire il nostro posto, il posto della Chiesa nel mondo, è il cuore delle richieste di Gesù. Bene. Quando Pietro si sente dire questo, chissà come avrà reagito, no? Messo di fronte a questa prospettiva, ma messo di fronte anche all'idea di non essere poi quel gran discepolo, perché in quale illusione era caduto Pietro? Che se tu comprendi il regno, sei già nel regno. No. Se tu capisci tutto del messaggio evangelico, sei cristiano. Se tu ti emozioni per la logica del regno, sei già arrivato. Quando Pietro si sente dire questo, si sente paragonato a Satana, è come se fosse brutalmente riportato indietro, a dire: io probabilmente non sono poi questo discepolo straordinario che mi ero illuso di essere, a tal punto che rimprovera Gesù. Cioè, ma sulla base di cosa rimproveri Gesù, capisci? Cioè, devi aver acquisito una conoscenza di te, una visione di te irrealistica, fatta tutta di percezione mentale, che ti porta addirittura a comportarti così, rimproverare il Signore, no? Pietro, ed è sempre Martini qui che ci aiuta, poi io ve lo lascio anche questo secondo testo che non leggo ma ve lo lascio. Pietro in quel momento, quando sente queste parole, se qualcuno vuol venire dietro a me, ora la folla le sente, ma loro, gli intimi, di cui Pietro è il capo, avevano già scelto di essere con lui, capite? Perché se qualcuno vuol venire dietro a me, siamo già qua dietro te. Pietro cosa vive? Vive quella dinamica che nella vita accade, che si chiama seconda chiamata. Il tema della seconda chiamata è un tema che è stato approfondito moltissimo nella spiritualità, soprattutto degli ultimi 30 anni, ecco. Questo libro lo lascio qua perché se volete prenderne visione, magari annotarvelo. È un tema che è iniziato all'interno della spiritualità dei Piccoli Fratelli di Charles de Foucault, col superiore generale dei Piccoli Fratelli di allora, quindi siamo negli anni 70, che si chiamava René Wayon, che scrisse una lettera ai Piccoli Fratelli parlando della seconda chiamata, cioè parlando di come avviene che all'interno della tua chiamata, cioè della tua vocazione, tu a un certo punto sperimenti la tua fragilità, che ti porta a pensare che forse quella non è la tua. E questa esperienza di fragilità è veramente molto dolorosa, e credo che Pietro quel giorno abbia avuto un dolore grande nel sentirsi chiamato così da Gesù, no? Però cosa ha fatto Gesù? Non l'ha dopo averlo squalificato, dopo avergli detto sei Satana, l'ha subito chiamato di nuovo dicendo: se vuoi venire dietro a me, adesso sei uscito, come dire, da questa sequela, perché hai sperimentato la tua fragilità nell'incapacità di accogliere il messaggio della croce e il rinnegamento di sé. E quindi nell'incapacità che quella visione del regno che tu hai avuto come giusta debba passare necessariamente attraverso un'incomprensione. Bene, ti sei accorto che non sei all'altezza, io ti chiamo di nuovo, se qualcuno vuol venire dietro a me. Quindi Gesù rinnova la chiamata, dentro la prima chiamata, capite? Cioè la seconda chiamata non è dire non ho questa vocazione, ne ho un'altra. Potrebbe a volte anche essere così, ma è una cosa all'interno della stessa chiamata, che tu sperimenti come difficile e difficoltosa, ma forse quella difficoltà, è quella fragilità che sperimenti, è il momento in cui il Signore ti sta chiamando ad una adesione più radicale. Ad una scelta più radicale. Credo che accada in tanti, ma magari non se ne prenda coscienza, no? Cioè, perché io mi chiedo, anche nelle coppie credenti, le crisi matrimoniali non possono essere lette come una seconda chiamata? Cioè, Dio ti chiama e la tua vocazione è sposarti, e all'inizio lo fai, e lo fai alla luce dell'amore che provi, dell'entusiasmo che la cosa ti genera, della complementarietà che sperimenti con la persona che ti sta a fianco, e mille motivi. Poi a un certo punto entra una... e ritieni questi motivi un modo per essere discepolo del Signore, stiamo parlando di credenti, per cui ti dici io sono discepolo del Signore nel mio matrimonio, perfetto. Poi a un certo punto subentra una crisi anche fortissima per alcuni, no? Veramente forte, dettata anche da motivi che fanno veramente soffrire, ma ad esempio un tradimento, cioè cose pesanti, no? Percepire quei momenti come seconda chiamata è percepire che tu puoi intensificare sotto forma di croce l'amore che hai iniziato a vivere nella sponsalità. Quindi Dio non rinuncia a chiamarti nuovamente all'interno di quella prima chiamata. Ti richiama di nuovo, ti richiama dentro questa prospettiva del rinnegamento di sé, dentro questa prospettiva necessaria della croce, perché questa è il passaggio necessario e ti si dice non fare come Pietro perché ti sei concentrato solo lì, per la vita piena. Quindi per un rilancio, ad esempio, del tuo legame di coppia, che essendo passato attraverso la croce è stato purificato, sperimentando le fragilità vere l'uno dell'altro, per una pienezza di vita. Perché la vita, se non ha ferite, è piena. È immacolata, ma forse non è piena. Ma questo c'è in tutte le chiamate, tutte le vocazioni. Ad esempio, Madre Teresa riconosceva nettamente come seconda chiamata il momento in cui, dopo essere stata per lungo tempo suora in un collegio facendo l'insegnante, dedicandosi ai bambini con molto zelo e molta dedizione, andò in crisi dicendo non sono più chiamata a questo, sperimentò una riluttanza totale per lebbrosi, gente sporca, gente povera, si accorse che dentro questa riluttanza ci stava un livello più alto del suo amore e intraprese un altro tipo di vita. Cioè Madre Teresa non ha iniziato facendo la suora che curava i lebbrosi, tutt'altro, ha fatto per anni e anni la suora come quelle che ci sono nei nostri asili, né più né meno, per anni. Poi a un certo punto l'hanno messa a contatto con i lebbrosi, gli facevano veramente schifo, poveri eccetera, perché era proprio una suorina di quelle. Ok? È cominciato a dirsi, non è la mia strada, o forse è una strada perché io veramente approdi all'amore passando attraverso questa crocifissione, che abbia sperimentato la vita piena, credo che sia sotto gli occhi di tutti, no? Oggi chiunque, laico o non laico, credente o non credente, per svariati motivi, pensa a Madre Teresa in questi termini. Però questo è vero per tutte le vocazioni di consacrazione. Ora, può succedere che non si vada in crisi, ma certo può succedere, ma non è di questo che stiamo parlando. Però non andare neanche un po' in crisi quando Gesù ti dice che è necessario il rinnegamento di sé. Ragazzi, noi abbiamo una pulsione dell'ego che è una roba, cioè, continua, impellente. Mi domando uno come faccia a non andare in crisi su una seria adesione del Vangelo quando sente una pagina di questo genere. Come fa uno ad andare in crisi? O non la prende seriamente? O se la prende seriamente, sente tutta la sua fragilità, tutta la sua fatica. E quando addirittura gli viene detto, fai esattamente la cosa che mette il tuo ego da parte, e le resistenze sono altissime. E la fai se, perché vuoi stare con Gesù, il testo di Martini di prima, perché sei discepolo di Gesù. E il criterio con cui tu guardi tutti gli inviti evangelici e la vita che fai è dove sei più vicino a Gesù. Allora se entri in questa dinamica, ti rilanci verso qualcosa di più vero, di più autentico. E ripeto, anche le scelte di consacrazione hanno questa situazione di crisi veramente enorme, no? La crisi enorme per un consacrato, quando si accorge di a un certo punto della vita, uno si accorge che faceva un sacco di queste cose legate alla religione, alla fede, alla consacrazione, fondamentalmente per se stesso. Ma è più difficile arrivarci perché tu esteriormente hai sempre la sensazione che li fai per gli altri, no? Quindi io, capite, sono sempre a disposizione, mi chiamano, ci sono, faccio questo per il gruppo che ascolto, faccio quell'altro per i poveri che mi vengono a chiedere una mano, faccio quell'altro per... Sì, veramente. Poi quando scavi, ti metti di fronte a te stesso, conosci, cominci a lavorare un'operazione di conoscenza di te stesso, dici, Madonna, queste cose io le faccio tutte per una mia realizzazione. E cominci a intuire quali sono le cose che invece il Signore ti chiamerebbe a fare non per tua realizzazione, ma per disinteresse del tuo ego. Gli esperimenti che non le sapresti fare al terrore. E lì entra questa dinamica della seconda chiamata e aiuta moltissimo mettersi di fronte a questa immagine della seconda chiamata, a questo annunzio della passione tutto intero, compreso il discorso della resurrezione. Che noi viviamo in una cultura che invece quando sperimenta le difficoltà, se le difficoltà sono molto serie, è segno che bisogna abdicare, penso che sia sotto gli occhi di tutti, no? Ma di qualsiasi tipo di difficoltà, matrimoniale, vocazionale di consacrazione, lavorativa, è che questo abdicare, per grazia di Dio, in una stagione come la crisi che viviamo, non offre grandi alternative, capite? Per quello io personalmente dico, è brutto stare dentro una stagione di crisi, è brutto, però poi dopo non ci si offre grandi alternative, cioè tu dici, ma sì, adesso il lavoro lo cambio, perché questo, e in realtà capisci che la persona non è in grado di fare sacrifici, no? Dici, questo non è in grado di fare sacrifici, bene, e dici, io devo cambiare lavoro, perfetto, però non gli si offre nessuna opportunità, allora dici, guarda, opportunità non ce n'è, non ce n'è. O tu ti becchi questo passivamente, o tu, se sei un minimo dentro un cammino di fede, cominci a rileggerlo. Ma così me la suono, me la canto io. Beh, ma tutte le cose ce la suoniamo, ce la cantiamo. Solo che qui te la suoni e te la canti con criteri che ti vengono dal Vangelo. E non che ti inventi tu. E così i percorsi matrimoniali, e così le scelte vocazionali, e così mille cose, no? Sono una serie di coppie che concretamente, se avessero la possibilità se avessero avuto la possibilità economica, si sarebbero separate. Io vi parlo da chi le ha accompagnate e le ha seguite. Poi non c'era la possibilità economica, quindi non che si può fantasticare dicendo adesso mi faccio una vita da solo, dove vado? Bene, a quel punto o passività totale e quindi subisci tutta la vita e quindi decidi di morire dentro una tristezza, oppure, anche qui è uno psicoterapeuta che seguì Carrère per circa 10 anni, l'autore di cui vi parlavo prima, prima che lui diventasse cattolico, e dice che la frase che lo scioccò del suo psicoterapeuta, dopo una marea di sedute, si stufò, lo psicoterapeuta mi racconta nel libro, chiuse proprio gli occhiali, dice: guardi, lei ha un'alternativa sola, decidere di vivere, e ha finito la psicoterapia. E lui dice: niente mi ha scioccato come quella frase. Quindi tu, coppia, o decidi di vivere, quindi non puoi fare una scelta alternativa, non ti è data anche questa idea che possiamo sempre scegliere. Ma che, perché possiamo sempre scegliere? Ma dove è scritto che possiamo sempre? A volte non possiamo. Ma dove sta il tuo cuore? Punto. Quindi o tu ti vivi la vita come il subire passivamente tutte queste cose, oppure raccogli dal Vangelo un senso, che è il senso del rinnegamento di sé, il passaggio attraverso la croce che approda alla resurrezione. Perché poi dentro tutto questo ci potremmo recuperare, voi un po', ormai di Sant'Ignazio lo conoscete, tutto il tema delle consolazioni. Cioè, ma mica Dio ti lascia fuori dalle sue consolazioni quando tu fai le scelte per Lui. Quindi è l'alternativa di decidere veramente di vivere, no? Non di subire una situazione se ti accorgi che non la puoi cambiare. E forse lì dentro c'è, appunto, quella seconda chiamata del Signore che ti conduce a qualcosa di più alto, alla resurrezione, i cui effetti sono sperimentabili già ora, cioè noi già sperimentiamo la potenza della resurrezione della nostra vita, perché il battesimo ci dice questo, no? Che noi in potenza abbiamo già ucciso l'uomo vecchio. Paolo, quando parla del battesimo, dice: muore l'uomo vecchio, nasce un uomo nuovo. Ma questo in potenza, nel senso che il bambino di quei mesi deve ancora sviluppare tutto questo, che crescerà nella sua vita. Quindi morirà il suo ego se lui sta insieme a Dio, e nascerà un uomo nuovo. È già tutto dentro di noi per il mistero del battesimo. Qui parliamo a gente che è stata battezzata, è credente, quindi pagine veramente molto dense, che ringrazio di avermi chiesto di poterle commentare, perché sono state un'occasione di preghiera importante anche per me, anche per il mio percorso, insomma, di uomo di 52 anni, cristiano, cattolico e prete, che ci passa quotidianamente dentro queste cose in maniera forte, c'è anche passato, insomma, nel senso che riconosco che sono vere. Io vi lascio il testo con le due riflessioni di Martini. La prima ve l'ho letta per intero, però potete recuperarla. La seconda è un libro in cui lui fa una lezio sulla figura di Pietro, tutto il libro dedicato a Pietro, però le lezio sono molto drammatizzate, diciamo, quasi, cioè lui, perché negli ultimi anni della sua vita aveva proprio cambiato linguaggio nel modo di accostare la parola, stava molto meno sulle parole, sui testi, cioè aveva smesso di fare critica testuale. Lui è stato un grande esegeta dal punto di vista della critica testuale, cioè le parole, il significato delle parole, quante volte si ripetono, i verbi che significato hanno. Poi piano piano è diventato sempre più narrativo, cioè immaginava di mettersi nei personaggi, immaginava le reazioni, e questo ha permesso di aggiornarsi tanto, di rimanere fresco. Era più capace di parlare ai giovani quando aveva 75 anni di quando ne aveva 50, ad esempio. Questa testimonianza che dipende da quello che si ha dentro, non dipende dall'età. Perché a 75 anni commentava la parola con una freschezza narrativa molto più forte di 52 anni. 52 anni era appunto molto esegeta. Quindi il secondo testo, lui si mette nei panni di Pietro, immagina la sua reazione, il suo scoramento, e fa questo discorso della seconda chiamata, dove dice: probabilmente il Signore mi sta chiamando, sta rinnovando la sua fiducia in me, dopo che io ho sperimentato tutta la mia fragilità, no? Immaginandomi che adesso mi butti fuori dal gruppo dei discepoli, ecco, non abbia più fede in me. Questo libro invece ha diversi interventi di diversi autori. c'è un intervento del cardinale stesso sul tema della seconda chiamata, c'è la lettera famosa di René Wayon, c'è anche un intervento di Luciano Manicardi, attuale priore di Bose, però a mio parere quello che è un po' più adatto a voi, perché alcuni ad esempio sono destinati proprio a persone consacrate, quindi magari sono molto specifici, ma questo secondo intervento che è di Renato Corti, Monsignor Renato Corti fu il vicario generale a Milano quando io ero ragazzo, era proprio un uomo di fiducia di Martini, poi è diventato vescovo di Novara, è rimasto vescovo di Novara fino a 5 anni fa, 6 anni fa più o meno, adesso è in pensione, una grande figura spirituale, ha scritto questo testo, L'età adulta e la seconda chiamata, questo è proprio destinato alla figure adulti, agli adulti in genere, insomma non solo ai consacrati, cioè come nell'età adulta può accadere questo momento della seconda chiamata. Adesso vi prenderete il silenzio, poi il pranzo. Okay. I testi sono qua, questo.